Radio 1909, in collaborazione con Associazione Percorso Vitale, presenta Arte e Parte. Una chiacchierata con gli artisti che non ti aspetti.
Quelli che l'arte la fanno a mano.
Oh yeah. Conducono in studio Simona Selvini
e Alfio Faffa Giugnoletti.
La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.
«Che nome gli metterò?» disse tra sé e sé. «Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina».
Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare, a buono, e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se n'ebbe quasi per male e disse con accento risentito:
«Occhiacci di legno, ma perché mi guardate?»
Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresci, cresci, cresci. Diventò, in pochi minuti, un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso, gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
«Smetti di ridere!»
disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro.
«Smetti di ridere, ti ripeto!»
urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua.
«Beh!»
Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano al burattino.
«Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!»
E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita sua. E voltandosi verso Pinocchio gli disse:
«Birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male!»
E si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso.
«Me lo merito», disse allora tra sé. «Dovevo pensarci prima, ormai è tardi».
Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggrinchite, non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare.
Ecco qua, abbiamo iniziato questa puntata con una lettura di Collodi. Pinocchio, ormai penso che si sia riconosciuto da dove è stata presa. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E perché? Perché abbiamo iniziato questa nuova puntata per darvi il benvenuto qui con noi e per presentarvi il nostro nuovo ospite.
Mi sembra anche giusto.
Lo presentiamo?
È educazione.
Ciao Claudio Marchi.
Salve a tutti.
Ciao Claudio, ciao, ciao. Benvenuto, grazie ciao. Di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Bene Claudio, ti è piaciuta la lettura?
Molto.
Te l'aspettavi?
Beh, dai.
Dai, ci sta.
Siamo a tema.
Siamo a tema. Siamo perché a tema. Siamo a tema?
Diciamo che potrebbe essere abbastanza correlato con ciò che faccio.
Infatti era proprio per questo che l'abbiamo scelta, e l'abbiamo scelta perché Claudio fa...
L'intagliatore.
Che scultore. Che spettacolo.
È bellissimo. Ti sei mai sentito come Geppetto? Cioè, adesso detta un po' diverso ovviamente, non... però nel senso di fare un'opera, un qualcosa, e poi vederla quasi muoversi?
Beh dai, diciamo che ho avuto anche questa sensazione delle volte. E, sì, creare da una materia che comunque è viva, come
infatti,
il legno, infatti. Qualcosa che rispecchia magari anche un certo tipo di realtà. E,
quindi... no, è bellissimo, se ci pensi, sì. Anche Michelangelo, no? C'è la famosa, il discorso che è appena finita la statua, cioè, quasi lo martellava dicendo: ma perché non parli? Perché ti manca solo la parola.
Sì, esatto.
Proprio il gioco è quello. E niente, io ti volevo chiedere, ma è un lavoro, mi viene da dire un po' insolito, ma poi anche insolito è il mio, per cui in un'accezione positiva. Come sei arrivato a farlo? Come ti è venuta?
È venuta da sé. Sinceramente non ti so rispondere.
Finalmente uno che ha la mia stessa risposta!
È venuto, diciamo, più da un percorso che guardava a me dentro, rispondeva a delle domande molto personali di ciò che volevo, che diventavano ciò che sono, e diciamo che è partito così, proprio come una ricerca personale che si è tramutata, si sta sempre tramutando, perché è un divenire continuo. In quello che ricerco e voglio fare attraverso anche un'arte, diciamo.
Cioè, assolutamente.
E che, insomma, sperando anche che continui ad essere anche un lavoro.
Perché chi lavora nell'arte sa benissimo cosa sta dicendo Claudio in questo momento.
Assolutamente.
A questo punto io ti dedicherei un brano che si chiama Earth Song ed è di Michael Jackson.
Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot.
Per il tuo spazio esterno non puoi sbagliare. Rinaldi a Castelmaggiore. Pergotende, pergole bioclimatiche, tende da sole. Esperienza e competenza al vostro servizio per progetti completi e zero pensieri. L'eco bonus del 65% sulle schermature solari scade il 31 dicembre. Affrettati! Entra nel nostro mondo rinaldilab.com. Sicuri di scegliere il meglio.
State ascoltando Arte e Parte. In studio Simona e Alfio.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? Thank you.
we've done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Ed era Michael Jackson con Earth Song. Ti è piaciuta, Claudio?
Molto, sì.
Mi fa piacere. Ho pensato a te proprio per questo discorso della terra, per questo discorso, perché per quello che ti conosco, per quello che ti posso aver seguito, mi dà un senso di natura. Non so, perché tu mi ispiri un senso di natura. Posso... Certo. Ho centrato qualcosa?
Beh,
in qualche
sì,
modo.
Dai, possiamo
beh,
dire
sì, dai. Insomma, ho, no, preso, ho preso un 5 meno in questo momento.
No, 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 cioè... Non...
Ci,
no,
ci...
perché alla fine c'entra anche il fatto naturale nel, sicuramente nella mia vita, come anche scelte...
Sì, forse perché lo associo al legno. Adesso io ho un profondo amore per gli alberi in sé. Io dico sempre che in un'altra vita ero un albero, perché ho un bisogno di star attaccata a questo tipo di cosa da sempre, alla natura, alla terra, no? Earth Song, proprio in tutti i sensi, terra, il mondo e tutto. E quindi non so, io sento, ovviamente ognuno sente quello che gli è affine, quindi sento di te questa parte qua moltissimo, ed è quella che mi ha fatto sì anche che mi venisse voglia di chiamarti, perché ho visto tante cose di quelle che fai. Ho visto tante cose di quelle che fai. Ma cosa fai soprattutto? Spiega un po', perché lui intaglia, ma cosa?
Beh, allora la mia attività è principalmente, adesso come adesso, ci ho dato un taglio abbastanza netto.
Ci ho dato un taglio bellissimo, detta da un intagliatore.
Sì, esatto. E principalmente su proprio l'intaglio e la scultura, quindi che vanno da opere di scultura e e invece opere diciamo anche di oggettistica che ha un fine, ok? Volte a un fine, per esempio oggetti d'arredo. Adesso ho fatto una prima linea di portacandele che trattano varie tematiche, ad esempio temi storici come storia vichinga, oppure temi di emozioni particolari umani.
È interessantissimo.
Sì.
Anche i temi che cerchi, che trovi, non sono banali per
esatto.
niente.
Cioè, tanto esatto, che banali.
C'è sempre un tentativo di ricercare qualcosa, non tanto magari fuori, ho capito, quanto dentro di sé.
E qua stiamo dicendo tante cose con questa frase. Ricercare sì. dentro di sé per portare fuori anche l'arte, cioè per, esatto. da dentro che esce, no?
Esatto, perché alla fine anche il fatto di trovare sempre le idee a cosa fare, cosa non fare, non è sempre scontato. Ma alla fine forse la risposta giusta si trova guardando dentro di sé.
Caspita.
Sì, e quindi diciamo da questo poi discorso sono venute fuori appunto tutte queste mie opere, che poi opere tra oggettistiche che sono partite con anche accessori per la persona stessa. Ha quindi accessori per la casa, come portacandele. Adesso sto pensando anche a una nuova linea di lampade. Che partono proprio l'ispirazione viene presa dalla forma stessa del ramo.
Infatti
quindi...
vedo molte volte, perché io ti seguo, sappiate che io seguo quello che fa Claudio da sempre, da quando ha creato la cosa, io lo seguo su Facebook, lo seguo sul suo sito, insomma, che poi dopo vi daremo tutti i contatti, così potete seguirlo anche voi. Le cose sono veramente belle, vedo anche come nasce da guardando, tu dici guardando questo, sembra proprio questo e poco alla volta ti fa vedere come arriva a costruirlo.
Certo, sì. no, esatto, da lì. Quindi, per esempio, un drago, la testa di un drago, che è possibile vedere sul mio sito, proprio parte questa testa di un drago, che è ricavata proprio dalla forma stessa del legno, e naso, occhi, corna, sono proprio dei nodi reali, quindi... Il ramo mi ha dato l'ispirazione per ricavare questa figura e poi combinandola con l'intaglio e il senso, essendo un portacandele anche della luce e del fuoco, a dare un significato proprio all'opera in sé, che adesso è possibile appunto vedere poi sul mio sito, leggere.
Fantastico.
Perché ci
sì, è molto bello,
dilungheremo troppo secondo me.
Fantastico.
E poi adesso sto dando anche molta attenzione, mi sto rivolgendo alla scultura classica, quindi epoche antiche, romana, greca, etrusca. Infatti sto lavorando con gruppi di rievocazione storica, ricreando oggettistiche e anche sculture. Per esempio, uno degli ultimi lavori è stato la riproduzione di statuette votive romane, un po' come se voi o anche gli ascoltatori ricorderanno nel passaggio del film Il Gladiatore, quando lui prega e ha le statuette votive della propria famiglia, e quindi me l'hanno chiesto di ricreare queste statuette in legno di carpino. E poi appunto sto studiando per diciamo cimentarmi ancora di più proprio sul campo storico.
Ma infatti è un lavoro, cioè uno studio continuo per fare un lavoro di questo genere.
Sì,
perché devi comunque documentare parecchio.
Sì, decisamente. Infatti. Poi ovviamente ogni idea che hai, ogni, diciamo, diventa un campo, diventa un'intera branchia che va studiata.
È bellissimo,
va,
è come se si aprisse sempre una porta dalla quale tu devi comunque passare e apri un altro orizzonte, poi ne apri un altro.
Esatto, sarà sempre così.
La sequenza è: ti viene un'idea e studio sull'idea che mi è venuta, o è studio e dallo studio ti esce l'idea perché mentre studi ti viene in mente quello che potresti andare a fare?
Penso che possa avvenire in entrambi i modi. Però diciamo che per adesso penso che la prima tipologia, cioè dall'idea, da un pensiero,
l'ispirazione è quella che comanda.
Esatto. Perché comunque io sono partito che ho il diploma da geometra e poi non ho fatto percorsi d'arte, accademici, proprio niente. Diciamo che è tutto un percorso autodidatta, sempre in divenire. Quindi alla fine io faccio qualcosa che magari riesco già a fare, però me lo scopro facendolo.
Certo,
adesso sto scolpendo la riproduzione della testa del cavallo di Leonardo. Non so se...
Sì, certo.
Però ad esempio non ho mai scolpito un cavallo. Ci sono molte particolarità che mentre diciamo esporto il materiale per far venire fuori l'opera e i particolari stessi della riproduzione che devo svolgere, diciamo che proprio li devo concepire, capire cose che magari io non so se riuscirò a farlo, per esempio.
Certo.
Però insomma, dai, fino adesso sono riuscito, quindi spero che anche con questo lavoro
è bellissima comunque questa cosa, a parte che vedo dentro un coraggio e un'avventura in quello che fai che non è piccolo. Mi piace il discorso del io vado. Mi piace, sono un'attrice, attore significa azione, quindi per me l'azione, il movimento è comunque sempre una cosa importantissima, per cui vedere questo tipo, io vado, faccio quello, non so se lo so fare, ma lo faccio, per me è fantastico, questo è per me è già arte.
Adesso il concetto di arte...
il concetto di arte!
Perché infatti molte volte mi viene chiesto, ma arte, artigianato... Io sinceramente non lo so, cioè io faccio quello che alla fine mi piace, quello che mi sento, e forse l'arte è qualcosa che deve partire da un individuo, quindi dal niente crei qualcosa in base, seguendo anche un'idea, un'aspirazione, forse un desiderio, e trasmettere attraverso quel qualcosa che si crea, che sia un brano, che sia... una scultura, qualsiasi cosa, un disegno, un quadro, un dipinto, che poi riuscire a trasmettere qualcosa attraverso, non so, appunto un'idea semplice, geniale, oppure una tecnica, perché ad esempio neanche vedo, insomma, approcciandomi anche alla scultura, alla statuaria classica, cioè vedo tanta... magari tecnica, non so, adesso magari soffermava più su una visione, anche, non so, nella statuaria egiziana, abbastanza simmetrica, proprio statuale, cioè doveva sbalordirti il fatto della massiccità,
sì.
Ok? Però lì, non so, troviamo tanta tecnica che comunque ti riesce a trasmettere anche quello qualcosa.
Allora, ti faccio una domanda, posso?
Sì, decisamente.
Non ti volevo interrompere, però mi è venuta proprio lì. Che è una domanda che fanno spesso a me, quindi sì. Adesso te la ribalto. Quanto è importante la tecnica e quanto è importante il talento? Zoom, zoom. E la domanda è da 100 milioni e ora risponderà il concorrente Claudio Marchi.
Poi glieli devi dare, però se risponde, attenzione.
E il tutto sarà pagato da Alfio Giugnoletti.
Beh, no, tecnica e talento.
cioè si disgiungono, non lo so, perché anch'io ho dei dubbi, quindi chiedo sempre anch'io.
Il talento va foraggiato sicuramente con l'esperienza e la tecnica, perché alla fine in questi lavori, anche dalla falegnameria per fare mobile da cui sono partito, poi sono tutte arti, mestieri che richiedono non solo un talento ma anche un'applicazione, un'esperienza, cioè conoscere, più conosci più ti permette di appunto ampliare magari la tua visione di quello che vuoi fare. Sicuramente magari avere delle capacità naturali che ti portano, non so, a vedere o qualcosa in un pezzo, diciamo, certo, di legno, di marmo, per quanto riguarda appunto la scultura. Non so, una predisposizione naturale magari sicuramente aiuta, però non saprei cos'è più importante. Diciamo che, come nella vita in generale, secondo me c'è sempre un equilibrio. Una situazione di equilibrio tra l'uno e l'altro, e tutto ha bisogno di, viceversa, di tutto. Insomma,
sono completamente d'accordo con te. Cioè, il talento da solo non regge. Mi è piaciuto moltissimo, va foraggiato. Mi è piaciuto proprio.
No, sì, anche molto bello. Se come posso aggiungere una cosa, mi sto rendendo conto adesso, lavorando anche in alcuni progetti che spero possano diventare ancora più grandi. Oltre al talento, oltre alla capacità di dover fare, è molto importante anche essere nel momento, cioè dire, superare i propri limiti e dire io lo faccio, essere lì e accogliere tutte le occasioni e presentarsi ancora e ancora, sbagli, non sbagli, migliori, essere proprio, vivere nel momento e impegnarsi. E il fatto anche proprio di esserci, magari non so, io adesso non sarò magari il migliore, ma provo ad esserci.
Caspita, hai detto poco.
Aiuto.
E io direi che a questo punto, proprio per esserci, io mi collego a una cosa tua e ti chiedo di lanciare tu una canzone, anzi un brano, non so neanche come chiamarlo, una tua composizione.
Ok, sì, una mia composizione.
Come si chiama?
Impulse. E parte proprio da questo divenire, questo crescendo in un'atmosfera creata abbastanza spaziale, diciamo, quindi un senso di vuoto, una creazione proprio.
Di Claudio Marchi, Impulse.
Ciao, sono Denise Mi, a Suono Montalban e tutti di Ascolta Radio 1909.
Radio 1909 Spot. Marchignoli Auto a Castel d'Aiano. Vendita auto nuove e usate con ampia scelta di auto a chilometri zero. Servizio di officina, autoriparazioni e gommista. Vieni a trovarci, un giro fuori Bologna per trovare la tua auto. Marchignoli vi aspetta a Castel d'Aiano in via Valdavena 2, proprio all'entrata del paese. Paolo vi aspetta anche con un appuntamento telefonico. Potete chiamare allo 051 91 4166 per provare la vostra nuova auto. Marchignoli Auto a Castel d'Aiano.
State ascoltando Arte e Parte. In studio Simona e Alfio.
E dopo questo meraviglioso brano,
fantastico, grandissimo,
di Claudio, veramente bravo, complimenti.
Grazie.
È molto evocativo, cioè, per quanto mi riguarda. Ritorniamo qui veramente stupiti del tuo talento. Okay. Posso dire, cioè, non mi stupisco, nel senso che ti conoscevo in un'altra veste. In questa ne avevo sentito parlare da qualcuno, però non ti avevo ancora sentito proprio.
Grazie. Adesso questo qui era un brano che è una colonna sonora puramente fatta per un progetto in videogioco amatoriale.
Che... Questo per dire che Claudio ha poche visioni del mondo, sì. Cioè proprio ovunque.
No, la musica è sempre stata una grande passione, nonostante non abbia anche lì alcun tipo di base, diciamo. È autodidatta.
E per fortuna, perché se ce l'avesse chissà cosa combinerebbe. No, vabbè.
Però è sempre stata una grande passione, diciamo, forse il primo canale di... diciamo di mia ispirazione di
quando l'hai scritta questa?
È stato l'anno scorso, forse circa un anno fa,
un annetto fa
ormai, sì. Ed era appunto per un progetto con amici, di un progetto di un videogioco, e doveva evocare appunto questo impulso come una creazione dello spazio, quindi da un punto A un'energia che arriva, tende all'infinito, e quindi un crescendo, un suono in crescendo, e di questi spazi ignoti, giganteschi, infiniti.
Secondo me hai centrato l'obiettivo.
Molto bravo.
Per quanto mi riguarda, io stavo già pensando, adesso la prima possibilità che ho gli chiedo di infilarlo in uno dei miei spettacoli.
Assolutamente, bellissimo.
Perché è veramente bella.
Sì, adesso io ancora non ho...
Comunque sta arrossendo, voi non lo vedete?
Sì,
è bello della radio, insomma.
No, io devo descrivere perché...
Anch'io mi stavo grattando, ma non si è visto?
Ma non lo dico quello, capito? Non lo dico quello, dico che lui arrossisce perché che tu ti gratti non ci faccio neanche caso, magari, tendenzialmente.
Fa parte del gioco.
Bene, dopo questa direzione...
Ti chiedo una cosa, guarda, ho molti amici musicisti, che in particolare i chitarristi, che sono arrivati a costruirsi lo strumento, perché chitarra, legno. Nel tuo caso hai mai pensato di metterti a costruire strumenti?
Decisamente. Cioè mi sarebbe piaciuto molto creare strumenti in legno, proprio creare quindi suoni derivanti da oggetti in legno, per creare in live una composizione, quindi un insieme di questi suoni, e creare composizioni proprio partendo solamente da suoni ricavati da oggetti o risonanze in legno. Cioè non le risonanze in legno, ma
le risonanze in legno sono molto belle.
Risonanze derivanti dal legno.
Quindi strumenti originali, nel senso di non mi metto lì e faccio
l'uteria?
Tu parlavi adesso di creare degli strumenti ex novo, cioè di inventarteli?
Sì, per dei suoni, per ricerca di suoni attraverso la lavorazione del legno.
Quindi parte dal suono, cioè la ricerca del suono fa diventare uno strumento.
La ricerca di suoni nuovi, bellissimo.
Sì, quello lì sarebbe, diciamo, il connubio di quello che adesso per me il mio principale, proprio la mia attività principale, è continuare a crescere nell'intaglio, nella scultura, certo. Che da un anno a questa parte ormai proprio l'ho presa come mia vena principale e progetto principale. Poi quello lì sarebbe, diciamo, un connubio che prima o poi sarebbe
bello,
un sogno,
però,
riuscire a realizzarlo. Adesso...
Ma proprio un'installazione sarebbe una cosa...
Sì, sarebbe molto complicata.
Proprio. Io vengo.
Il problema
vengo
è se fai uno strumento nuovo, poi chi lo suona?
Lui.
Tutti?
Claudio.
In un contesto live, se vuoi fare 10-15 cose, servono 10-15 persone. Però è un'idea che mi piace molto.
Sì.
È molto interessante. Bello.
Beh, chi lo sa, adesso quella lì, diciamo, è proprio una delle idee
così
più lontane adesso, però ci ho pensato, perché sarebbe stato...
Lo spazio infinito della tua canzone, cioè, della tua canzone, che non è una canzone, non so neanche come chiamare, perché è una canzone, però dà proprio l'idea di un qualcosa che può sempre continuare, ma anche tutto quello che tu ci hai raccontato oggi un po', dall'idea di un qualcosa che non finisce, e che io apprezzo molto, perché come si diceva sempre, adoro il discorso di un qualcosa senza limiti. Proprio il discorso di una cosa apre un'altra porta, che apre un'altra porta, che apre... Quindi un'apertura gigantesca. E anche questo discorso di puntare a questa idea lontana forse, però intensa e nuova, a me piace tantissimo. Complimenti anche per l'idea. Veramente.
Altra domanda. Mi viene in mente una cosa che vedo con in modo diametralmente opposta a Vasco Rossi. Vasco Rossi dice che quando lui scrive una canzone, se gli arriva giù in 20-30 secondi, bene, altrimenti prende e caccia via tutto. Io invece ho quella che è musicalmente parlando, ma anche informaticamente nel mio lavoro, quella che chiamo sindrome della sbaura, cioè non si butta via niente, si tiene tutto.
Come del maiale,
un girettino, due misure, quel girettino lì, sì, vabbè, lo tengo lì, un domani mi torna buono. E mi è successo che mi sia tornato buono la sigla iniziale della nostra trasmissione, una roba che ho messo lì tipo 6 anni fa.
Sì, perché la sigla iniziale, che credo che non l'abbiamo mai detto, ma la è tua.
Anche quella finale.
Anche quella finale.
Sì, ma non era quello il punto focale. Nel tuo lavoro ti capita di buttare via delle cose? Non si butta mai via niente, anche qualcosa che resta, che magari non sta uscendo proprio come vuoi, magari lo metti lì, lo riprendi dopo un po'. Cosa succede?
Beh, diciamo che alla fine si può un po' questa domanda paragonare quando mi viene anche chiesto, ma cioè quando sbagli cacci via tutto, cioè devi rifare. In realtà è molto difficile fare un errore così grosso da dover accantonare quello che stai facendo per farne uno ex novo, perché alla fine hai molto margine, perché è un processo abbastanza lento, perché tu esporti materiale nella scultura e quindi piano piano, cioè, vedi proprio un work in progress, cioè una lavorazione in tempo reale che ha proprio il suo tempo e anche le sue fasi di ragionamento. Quindi fare un errore così grande da dover magari mettere il pezzo da parte e pensare che potrebbe servirmi successivamente, finora ancora non mi è successo. Però sicuramente dipende da come la prendi, ecco. Perché delle volte andando su a casa con mia moglie, abbiamo adesso d'inverno andiamo solo a legna e quindi usiamo la legna anche per scaldarci. Dipende dal momento, perché potrei essere preso da un momento e
stare
tutto nel fuoco, magari per ravvivare le piccole braci per tornare a dar fiamma.
Ok, ok. Beh, bella questa cosa.
Vi aggiornerò magari in futuro a fare cose più complesse.
I computer non bruciano, almeno non è mai successo di buttare un computer nel fuoco.
Io potrei buttare qualche allievo, però forse meglio di no.
Per ora no, dai, teniamoci, insomma.
No, quello che tu dici è sempre molto interessante, perché ho la sensazione che tu abbia, e questo è per me un grande complimento, un punto di vista nuovo, e questa è una cosa che mi piace moltissimo. Io ho a che fare con tante persone per via del mio lavoro, la radio, così, però mi piace il tuo punto di vista nuovo, diverso, tuo.
Sì.
Mi è venuto da dire questo.
Sì, esatto, ma per me, cioè adesso, per me è proprio la chiave quella, cioè devi avere tu il tuo punto di vista.
E forse questa è proprio la chiave dell'arte, secondo me questa è la chiave che porta.
Ma è proprio la chiave della vita, dai. Cioè è quello, cioè
la vita per me comunque ha molte sfaccettature artistiche, quindi
sì, no.
È probabilmente proprio la è proprio questo, cioè, e cerchiamo sempre di scavare su che cosa è l'arte, su che cosa, no, chiediamo alla gente, perché io e Alfie abbiamo una visione dell'arte molto ampia. Mm-hmm. Per noi molte cose sono arte, cose che la gente magari non considera arte, e la gente poi, vabbè, che solitamente non vengono considerate arte. Quindi anche il discorso di utilizzare, cioè, l'arte e la vita fondamentalmente spesso si stanno vicine, ecco.
Ci pensavo proprio quando abbiamo avuto ospite Maria Rita e abbiamo parlato della creatività, che alla fine quel sottile confine che c'è fra l'artigiano, si diceva prima, mm-hmm. e l'artista, secondo me è la creatività, è quello che fa il confine. Cioè io vedo che il muratore nel momento in cui passa oltre quella che è la tecnica, il manuale, e mette la creatività in quello che fa, tira fuori qualcosa che spesso è arte, secondo me. Okay. E la creatività è quella che secondo me fa la differenza. Cioè, ci può essere un falegname che non fa arte, secondo me.
Sì,
ci
ho capito
essere
cosa
un
vuoi
falegname
dire. Che invece sì.
Che vede oltre quello che deve fare e fa qualcosa di più. Quel qualcosa di più è suo ed è quello che lo fa diventare un artista.
Per me non è tanto poi solo, adesso dico anche il mio punto di vista, non è solo nella creazione di un oggetto o un oggetto diverso. Se, per me molto l'arte è anche il modo in cui lo fai. Cioè tu fai un tavolo, ma il modo in cui tu arrivi a quel tavolo a volte, per me, cioè quello che c'è dentro
sì,
alla costruzione
sì, sì, sì,
di quello che
stare.
Fai.
Mi piace.
Questo per me molto è arte.
Vero, 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 ci sta. Ci sta,
insomma,
ci sta.
Vero, è un punto di vista come...
Sì.
Beh,
bene, io direi che Alfio puoi dedicare tu un brano, una canzone, un quello che vuoi.
Perfetto, io vado un pochino indietro nel tempo, facciamo un salto indietro di una quarantina d'anni, secondo me, almeno. E andiamo a prendere un brano sul quale avremo... maniera di ragionare dopo che l'abbiamo ascoltato, quindi adesso piccola pausa e poi ci andiamo ad ascoltare un classico della dance anni 70.
Guarda che non me l'aspettavo da te, te lo dico,
classico
mi stupisci,
della dance
bello.
Anni 70, andiamo ad ascoltarci Knock on Wood di Amy Stewart.
Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot.
TAG Informatica, riparazione e configurazione computer a domicilio per privati e uffici. Corsi sull'uso dei principali software direttamente a casa vostra o nel vostro ufficio. TAG Informatica, realizzazione siti internet e campagne pubblicitarie per il web. Ci trovi in rete all'indirizzo www.taginformatica.it o al 348-8320787. TAG Informatica, il tuo consulente digitale.
State ascoltando Arte e Parte. In studio Simona e Alfio.
We'll be right back.
questa era Amy Stewart, fatto un po' di salti indietro, ci siamo mossi un attimino.
Sì.
No con Nude, perché questo brano? Perché No con Nude è la traduzione del nostro toccare ferro come segno di scongiuro, perché nei paesi nordici si dice toccare legno.
Sì.
E non è toccare ferro. E perché toccare legno in segno di scongiuro? Perché le leggende nordiche, soprattutto scandinave, dicono che dentro agli alberi ci stanno gli spiriti delle persone. La domanda è: quante volte ti è capitato di sentire lo spirito del legno mentre ci lavori sopra?
Zoom zoom.
Che partendo da Amy Stewart uno non se l'aspetta.
No, devo dire che oggi però... mi hai stupito alla seconda.
Però è lì che volevo arrivare. Sì. Cioè, tu hai detto all'inizio, quando abbiamo iniziato, è stata una delle prime cose che hai detto e mi è entrata subito dentro. Io suono la batteria, quindi il legno per me è materia di lavoro in questo senso. E hai detto: il legno è vivo. Mi collego alla domanda che ti ho appena fatto. Quando lo lavori, come ti arriva questo essere vivo del legno? Realmente tu percepisci questo alone, questo qualcosa che ha questa materia particolare?
Sì.
Sì?
Sì. Diciamo che alla fine è un lavoro condiviso, perché a parte lo fa il legno dicendomi dove devo intagliare, perché il legno ha una vena. Il legno...
È bellissima, scusa questa cosa, volevo sottolineare la tua frase. È il legno che ti dice da che parte.
Grandissimo.
Hai fatto venire i brividi Alfio.
Scusa.
Averne di gente che fa venire i brividi.
Averne davvero. Continua, scusa, adesso... ti abbiamo interrotto. Sì, no, è vero, hai ragione.
Cioè,
il legno
sì,
una vera.
Sembra che uno, insomma, si dica, sì, mi ispira il legno, l'artista, il legno. Però in realtà, cioè, il legno è una materia bellissima. Cioè... è veramente vivo, ma proprio dal punto di vista che non smette mai di modificarsi. Anche se lo tagli dopo decine d'anni, comunque lui continua a muoversi, si crepa, si imbarca.
Certo.
Se gli dai umidità si gonfia. Cioè,
parliamo dei palcoscenici, per esempio.
Sì, esatto.
ti trovi i palcoscenici a onde, coi buchi. Sì,
quindi,
è vero,
sì,
è vivo.
Tu lavori alla fine con una materia viva, che poi appunto... avendo una vena, non come la plastica o il metallo, ti limita in quello che devi fare, quindi tu devi seguire anche quello che ti dice lui. E quindi d'altra parte, quindi cioè, è un po'
una collaborazione. È bellissima questa.
Esatto.
Poi il discorso che ha una vena, no, ti dà proprio l'idea di un qualcosa che circola, di una circolazione del sangue quasi, di la linfa, di tutto.
Sì, 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 è vero.
Ha una
vena,
diventa ancora più umano e ci ricolleghiamo al Pinocchio iniziale, che alla fine diventa quasi umano, quello che, cioè, umano, vivo. Vivo, perché mi hai detto che per forza deve essere umano qualcosa.
Fantastico,
di
mi hai dato una grandissima risposta. Bello, grazie.
Hai seccato Alpio.
Sono cresciuto tanto, no? Bella, bella, bella.
Già quasi tocca il soffitto.
Eh sì. No. Tra le altre cose, stai che leggevo non più tardi di ieri, ieri l'altro, proprio documentandomi in previsione di incontrare Claudio, andavo alla ricerca del... perché questo discorso che ho appena fatto sugli spiriti che vivono nel legno è anche legato a un'aurea di magia che c'è attorno alla materia, e ho scoperto che le bacchette dei maghi sono fatte di legno di nocciolo.
Sì, assolutamente.
Non
questo lo sapevo.
Era legno di nocciolo, questo mi mancava.
No, io lo sapevo perché...
E invece ho scoperto questa cosa che... Ecco, questa per me è meno fondamentale.
E invece le bacchette dei batteristi di cosa sono fatte?
Sono fatte di acero e quercia.
E invece a questo punto mi attacco per farti una domanda che mi era venuta in mente. C'è un legno preferito?
Carpino.
Boom.
Cioè, adesso io finora ancora lavorare per fare sculture grosse.
Io credevo fosse un paesino vicino Modena, no? Quello
no,
è un altro.
È Carpi? No.
Ah, Carpi? No. Io sapevo.
Carpi.
Ok. No, profondissima ignoranza, non sapevo che esistesse
ma
il Carpi.
È un legno
che
è bellissimo.
È un legno, perché poi io lavoro principalmente con legni autoctoni, quindi della zona.
Certo.
Uso molto il noce, tiglio. Il tiglio è ottimo per fare sculture grandi. Bello bianco, avoreo. Poi c'è anche l'acero, il faggio viene molto utilizzato anche per questioni di oggettistiche più che di scultura. Però il carpino, nonostante sia un albero che non cresca tanto, quindi ha dimensioni molto ridotte, è un albero che è un legno che ho utilizzato molto anche in opere visibili nei miei contatti, nel mio sito, anche in vendita, quindi per fare delle piccole sculture, e resta proprio questo legno bianco molto proprio avoreo, ed è di una compattezza che ti permette di fare qualsiasi tipo di particolare. È molto denso, è molto compatto e lo adoro. Fantastico.
Bellissimo. A me piace proprio anche l'albero in sé, come vabbè, il carpino. È uno dei miei alberi preferiti, credo che...
Mi documenterò. Dopo aver fatto sfoggio della mia ignoranza sul carpino, adesso mi vado a documentare, perché adesso sono curioso. Magari il legno piace tantissimo.
Dove li trovi i legni lì?
Vabbè, allora, dei legni, diciamo che prendo, se devo fare dei lavori dove ho bisogno subito del legno, o prendo delle tavole dai rivenditori locali, oppure dalle falegnamerie che conosco, anche dei ritagli che loro non utilizzerebbero, oppure trovo il legno in natura e poi dopo lo faccio essiccare, lo tengo lì per diversi...
Giusto, è vero, cioè, ovviamente uno non ci pensa, bisogna farlo essiccare perché altrimenti poi si modifica di più.
Sì, per renderlo stabile, perché appunto lui continua comunque sempre a evolversi come forma, sempre vivo, come abbiamo detto prima, però bisogna lasciarlo a riposo in modo che perda l'umidità e quindi resti stabile.
Allora, a proposito del sito, visto che abbiamo parlato del tuo sito e delle cose che fai, chi vuole mettersi in contatto con te, dove ti trova?
Semplicemente claudiomarchi.com sulla mia pagina, il mio sito.
Questo è il sito, perfetto.
Sono tutti i collegamenti ai social, alla mia mail personale e dove può vedere... lavori che ho fatto,
che
una
fatto.
Vetrina, si può collegare direttamente al mio negozio online.
Fantastico.
E può anche sentire un brano inedito nuovo.
Grande.
Caspita.
Grande. Andiamo su claudiomarchi.com.
Assolutamente, anche perché io consiglio, anche perché ci sono delle cose bellissime che, come vi dicevo prima, seguo, quindi
lo
vedo.
Andrò a visitare di sicuro. Avrei dovuto farlo prima se sapevo che c'era, però adesso
è bello.
Anzi,
sorpresa.
Lo metteremo anche sulla nostra pagina,
assolutamente.
Quindi venite a vedere la pagina di Arte Parte, perché metteremo tutti i link a quelli che sono i collegamenti con
di Claudio. Certo.
E a tua volta, se tu avrai materiale che hai piacere che venga pubblicato sulla nostra pagina, mandacelo, perché
noi lo mettiamo molto volentieri.
Sempre molto, okay, molto volentieri.
Sì, assolutamente, fa piacere.
E poi niente,
ecco, questa bellissima puntata, ci salutiamo.
È durata poco,
è volata via, come una foglia, direi.
Esatto. Quindi niente, salutiamo tutti.
Grazie di essere stato qui, Claudio, veramente.
Grazie davvero, Claudio. Grazie di tutto. Grazie a Simo.
Grazie, Alfio. Ciao, a lunedì.
Ciao, ciao. Saluto a tutti. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato?
Arte e Parte.
Un programma di
Radio 1909 in collaborazione con
Percorso Vitale.
Hanno condotto
in studio
Simona e
l'altro, si chiama l'altro che lo conosco,
era più corto il nome, con A
5 Alfio
Alfio
grande, siamo messi bene.